Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il titolo di questa meditazione è un po' particolare. A prima vista sembra una contraddizione. La misericordia giudica. Vediamo come può essere. Leggeremo due passi del Vangelo, il primo dal Vangelo secondo Luca, il secondo secondo Giovanni. Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di qual genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice». Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di pure, maestro». Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutte e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». E volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?» Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata, va in pace». E adesso dal Vangelo secondo Giovanni 8. Ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio, e tutto il popolo andava da lui, ed egli sedette e si mise a insegnar loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono, uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: nessuno, Signore. E Gesù disse: neanch'io ti condanno. Va. Ed ora in poi non peccare più. Questa mattina allora stiamo contemplando tre donne. Due le abbiamo viste in questi episodi. La terza la vedremo. Ve lo dirò io dopo. E vediamo sempre due giudizi, due formulati dalle persone che vedono Gesù e due formulati da lui. Gesù è a tavola nel primo episodio e stavolta non con i peccatori ma con i farisei. Nel Vangelo secondo Luca lo vediamo tre volte, seduto a tavola con i farisei. Gesù è attento anche a loro, anzi, anch'essi li premono, perché anch'essi sono da salvare. E la fatica per salvare i farisei è quasi più dura che quella con i peccatori. Nel primo episodio viene questa donna, ma Gesù è attento più a loro che alla donna. La donna entra, chissà come ha fatto, nessuno l'ha invitata, ma nessuno nemmeno l'ha fermata. Eccola, rannicchiata dietro Gesù, perché erano, si vede, sdraiati per terra come si usava nelle case signorili, sdraiato per terra su un fianco e quindi i piedi sono dietro, lei è rannicchiata dietro vicino ai suoi piedi. L'iniziativa è tutta sua, di questa donna. Ha saputo che c'era Gesù, ha saputo dov'era e supera tutti gli ostacoli. Per lei gli ostacoli sono interiori. Ricordiamo quei quattro che avevano portato il paralitico, quelli avevano trovato ostacoli esteriori, la folla che impediva di entrare in casa, per cui sono saliti sul tetto per fare il buco e calar giù. Qui invece questa donna ha molti ostacoli interiori. Perché, che ostacoli sono? Cosa pensa la gente di lei? Cosa potrà pensare forse anche Gesù di lei? E sapete, voi sapete che gli ostacoli interiori a volte sono più pesanti, più difficili da superare degli ostacoli esteriori. Cosa vuol dire questo venire della donna? Essa si era annicchiata dietro a lui. Lo vedremo da quello che fa. Gli rende omaggio, vero omaggio. Lo fa assistere prima di tutto al suo pianto. È un pianto che le fa versare tante lacrime, tanto che riescono a bagnare i piedi del Signore. E poi per lui usa quei capelli che aveva sciolto tante volte per attirare, per sedurre gli uomini. Questa volta li usa, li sciupa per asciugare le sue lacrime sui piedi di Gesù. E poi li bacia quei piedi. Con le stesse labbra che avevano baciato i peccatori. E poi versa l'olio profumato, quell'olio che aveva usato per attirare a sé le attenzioni degli uomini, di quelli che erano peccatori tanto quanto lei. Ora questo profumo lo versa sui piedi di Gesù, così tutti saranno attirati a lui. In questo modo lei diventa un dono di Dio per tutti gli altri. E lei fa tutte queste cose senza parole, perché sono i gesti che parlano. E se usasse parole, toglierebbero la capacità ai gesti di essere eloquenti. E tutto questo lo fa, tutti questi gesti, senza pudore. Sa che gli altri la vedono, sa che gli altri la guardano. Ma lei esprime in questo modo il suo amore a Gesù. È Gesù la parola. E Gesù comincia a parlare, ma non a lei. Lei non ha bisogno delle sue parole. Lei è già perdonata. Difatti Gesù non le dirà dopo "io ti perdono", ma le dirà "sei perdonata". Cosa vuol dire? Forse l'abbiamo già visto qualche giorno fa. Lei ha accolto Gesù nel suo cuore, nella sua vita, e perciò è già nel cuore del Padre. Avendo accolto Gesù, ha accolto il dono di Dio. Si incontra con l'amore di Dio per gli uomini. Avendo accolto Gesù, lei è già entrata nel cuore del Padre, non è più distante da Lui, non c'è più il peccato, cioè la distanza da Dio. Non solo, lei è già persino salvata, cioè lei è libera dall'influsso delle opinioni degli uomini. Lei ha già vinto questo ostacolo. Voi sapete come noi, gli uomini, viviamo sempre condizionati da quel che dicono, da quel che pensano, da quello che potrebbero dire o potrebbero pensare gli altri, condizionati da quello che fanno gli altri. un piccolissimo esempio, ma molto valido, le mode. Come siamo condizionati? Non dal pensiero di Dio, non dalla parola del Signore, ma dalle opinioni del mondo. Abbiamo bisogno di essere salvati, cioè di essere liberi di ubbidire al Signore, di fare secondo la sua non opinione, ma la sua sapienza. Lei è già salvata, perché i giudizi del mondo, che sono lì anche in quella stanza, i pensieri degli uomini, che frullano nelle teste di tutti quelli che sono lì, non la condizionano, non la influenzano. Gesù glielo dirà dopo: sei salvata. Chi è stato a salvarti? La tua fede. La tua fede in me, perché la fede di quella donna in quel momento era in lui. La tua fede ti ha già salvata. Non hai bisogno più di nient'altro, puoi andare in pace. È già perdonata, è già salvata da quella fede che le ha fatto fare quei gesti di amore. Gesù invece le sue parole le adopera per il fariseo che l'ha invitato, sul cui volto lui ha visto un doppio giudizio, uno sguardo che esprime un doppio giudizio, due giudizi. Uno contro di lui, proprio Simone, il fariseo, giudica Gesù. Difatti sta pensando: non è nemmeno un profeta. Tutta la gente dice che è profeta. No, non è profeta. Perché? Non sa vedere chi è quella donna. Ed ecco il suo secondo giudizio contro la donna. La donna è una peccatrice. Come fa a pensarlo? Non ce l'ha mica scritto sul volto. Forse sì, a volte si vede, si intuisce. Però può darsi che anche lui, o chissà. No, essendo fariseo, no. Però lei è una peccatrice, quindi formula dentro di sé questi due giudizi. E allora Gesù parla per lui. E per lui una parabola. La parabola semplicissima dell'amore dei debitori. I debitori, due, vengono condonati dal loro creditore. Solo che uno ha un debito grosso, l'altro ha un debito piccolo. Tutti e due vengono condonati. Già nella parabola Gesù, come abbiamo già visto altre volte, non guarda al passato, ma guarda al futuro. In futuro quei due ameranno il loro creditore? Hanno ricevuto un favore così grande, lo ameranno. Quale dei due lo amerà di più? Ma guarda un po', quello che aveva il debito più grosso. Anche il fariseo è d'accordo. Anzi, è proprio lui che deve dirlo. Gesù gliela fa pronunciare a lui questa sentenza. Lo amerà di più. Ecco, Gesù guarda al futuro. In futuro sarà migliore, avrà un amore più grande, quello che era stato il peggiore, il peggior debitore. Ecco, vediamo come Gesù corregge quel fariseo con tanta delicatezza con questa parabola, con quella delicatezza che usa il medico per curare il malato. E Gesù lo aiuta non a guardare al passato, ma a guardare al futuro, cioè non a vedere il peccato della donna, ma a vedere l'amore che lei ha già cominciato ad avere per lui. E già questo inizio di amore per lui è così grande che fa dimenticare del tutto il suo passato. Più grande è stato il peccato, più grande sarà l'amore che verrà manifestato. Per Gesù la donna non è più una peccatrice, perché ha già dato grandi segni di amore, e di amore per lui, che è il dono di Dio per gli uomini. Simone invece, e Gesù glielo dice senza peli sulla lingua, Simone sì, lo ha invitato a pranzo, ma può averlo invitato anche per ambizione, per poter dire: è in casa mia il maestro che tutti ammirano, che tanti seguono. Può averlo fatto per amor di se stesso, ma verso di lui atti di amore così gratuito e, come si può dire, anche da che si veda che è amore, non ne ha fatti. Gesù glielo fa notare, perciò lui è ancora peccatore, non ha ancora accolto il dono di Dio, non ha ancora cancellato la distanza tra lui e Dio. Può essere piccola, ma c'è, perché tutti sono almeno piccoli peccatori. Il suo cuore è ancora distante, è ancora condizionato dal suo peccato. È un cuore avaro di amore. Non è condizionato, o meglio, influenzato da Gesù. Ecco, abbiamo visto i due giudizi, due di Simone contro Gesù e contro la donna, e due di Gesù, uno verso la donna. È un giudizio liberante, positivo, di salvezza. E un altro giudizio di Gesù invece verso Simone. A Simone Gesù non può dire: i tuoi peccati sono perdonati. Non si è visto il suo amore. A Simone Gesù non può dire: la tua fede ti ha salvato, perché è ancora condizionato da tutte le sue, da tutti i suoi pensieri, le sue opinioni precedenti. E vediamo la seconda donna. Sono ancora i farisei protagonisti, sono essi che la conducono a forza, la costringono ad arrivare lì nel piazzale del Tempio e la mettono in mezzo, come una che deve essere giudicata, ed essi il giudizio l'hanno già formulato. L'hanno formulato sulla base delle parole di Mosè. Quelle parole condannano a morte donne come questa, senza attenuanti, perché il suo peccato è gravissimo. Ma vengono anche per condannare Gesù, anzi, anche Gesù l'hanno già condannato. Vengono perché sanno che lui è indulgente, si è già mostrato indulgente, e allora pensano, sono sicuri, di trovare un motivo perché la loro condanna possa essere pubblicizzata. Gesù cosa fa? Si china per terra, è seduto e si china ancora di più e scrive per terra, sta zitto in silenzio. Con persone del genere cosa si può dire? Non sono pronti ad ascoltare. Non vengono per ascoltare, lo si capisce dal tono di voce con cui sono intervenuti, con cui hanno presentato la donna. E allora Gesù si mette a scrivere. Che cosa vuol dire questo scrivere? Anzitutto, questo scrivere aiuta a ricordare che esistono le scritture. E delle scritture non esiste solo la legge di Mosè, ma esistono anche le profezie dei profeti. E lui era stato già, come dire, dichiarato dalle folle un grande profeta. E allora lui ricorda, con questo suo scrivere, che esistono le scritture anche dei profeti. Geremia, quanti si allontanano da te saranno scritti nella polvere. Cosa fa Gesù? Scrive il nome della donna? O scrive il loro nome? Quanti si allontanano da te? Hanno abbandonato il Signore, fonte d'acqua viva, per scavarsi le cisterne screpolate. Ma ci sono anche queste altre scritture. Forse che io ho piacere della morte del malvagio, e non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva, di questo ha piacere Dio il Padre. Io non godo della morte di chi muore. Essi la volevano, l'avevano già condannata a morte, l'avrebbero già lapidata se non fosse stato lì Gesù. Non godo della morte di chi muore, convertitevi e vivrete. Beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Quindi si può anche togliere la colpa a quella donna, si può coprire il suo peccato. Ma non capiscono questa scrittura di Gesù. E allora Gesù si alza e dice quella frase che conosciamo, che abbiamo imparato, che ce la ricordiamo molto bene. Chi è senza peccato? Chi è che può giudicare? È solo Dio che giudica, perché Lui è senza peccato. Cosa vuol dire senza peccato? È solo amore. Chi c'è qui che è capace solo di amare come Dio? C'è qualcuno che è capace solo di amare? come Dio è capace di soltanto di amare? Un peccatore può giudicare, condannare un uomo? Lì, in quel momento, tutti sanno che la donna è peccatrice. E sembra che nessuno sappia che gli uomini sono peccatori. Le accuse che essi fanno cosa rivelano? Rivelano che essi sono grandi peccatori. Come le accuse di Adamo ad Eva hanno rivelato che in Adamo era entrata questa capacità di accusare, di dividersi da colei che Dio gli aveva consegnato. Le accuse rivelano il peccato di chi sta accusando. Eppure né Adamo né Eva sono stati condannati a morire da Dio. Non sono stati condannati a morte, perché Dio aveva ancora una missione da affidar loro per il suo progetto per gli uomini. Solo chi è senza peccato è capace di amare, ha misericordia, ha nel cuore l'amore di Dio e i suoi pensieri. Li ha rivelati ancora il profeta. E allora Gesù si rimette a scrivere. Non ci tratta secondo i nostri peccati. No, Gesù non scriveva questo, ma il suo scrivere vuole ricordare, guardate che ci sono ancora scritture che voi non ricordate in questo momento. Tu non guardi ai peccati degli uomini in vista del pentimento? Tu correggi a poco quelli che sbagliano? Pensa, a poco. Mamma mia, a poco. Cosa vuol dire? Che Dio ha pazienza, che sopporta ancora i peccati che continuano. Corregge a poco quelli che sbagliano e li ammonisci ricordando loro in che cosa hanno peccato. Gli aiuta a capire. Perché messa da parte ogni malizia, credano in te, Signore. Queste scritture ci sono, che coprono la legge di Mosè, che vanno avanti, la superano. Se ne sono andati tutti. Cosa vuol dire? Hanno capito. Non c'è nessuno senza peccato. Nessuno è in grado di giudicare, nemmeno di giudicare quella donna. E allora Gesù si ritrova lì da solo, con la donna, loro due soli. Come in un confessionale. È il primo confessionale che vediamo. Gesù da solo con la donna. Assistono solo i discepoli. E Gesù da solo, prima di tutto, chiede a lei: dove sono? Erano tutti peccatori come te? O più di te? Però, sì, Gesù le fa questa domanda, ma le rivolge anche, si rivolge a lei con un appellativo. Non sa il nome, non gli interessa dirlo, perché il peccato va sempre coperto. La chiama donna. Donna, dove sono? Ha chiamato così anche sua madre a Cana. Chiamerà così ancora sua madre dalla croce. Donna. Chiamerà così anche la Maddalena. E ancora quel nome con cui Adamo ha riconosciuto Eva come dono di Dio per lui. L'ha riconosciuta come dono di Dio per lui perché da quel momento lui ha capito di avere in sé capacità di amore. Ha cominciato a vedere e a vivere la propria somiglianza a Dio, che è amore. È il titolo più bello con cui Gesù può rivolgersi a una donna. Donna, dove sono? E a lei cosa dice adesso? Dato che non c'è più nessuno, neanch'io ti condanno. Gesù è la misericordia e Gesù, sappiamo, guarda avanti, in futuro. Chi sarai tu in futuro? Potrai essere una testimone dell'amore di Dio. Potrai essere un grande dono per chissà quanta gente. Per chissà quanti Adamo, potrai aiutare chissà quanti ad amare, a convertirsi, a cambiar vita da peccatori a salvati. Va, ed ora in poi non peccare più. Che cosa vuol dire? Non peccare più. Vuol dire non commettere più adulterio? No, perché ci sono tanti altri modi di peccare. Non peccare più vuol dire non allontanarti più da me. Non allontanarti più dal cuore del Padre. Non abbandonarmi più. Non peccare più. Non ci sia più distanza tra te e il cuore di Dio. E come farai? Tieni sempre il mio cuore nel tuo, il mio nome nel tuo cuore. Rimani sempre unita a me come il tralcio alla vite. Va, d'ora in poi non peccare più. Anche qui due giudizi, i farisei hanno giudicato la donna e vogliono fare il processo a Gesù. L'hanno giudicato già anche lui. I farisei, che non sono in grado di giudicare nessuno, perché il loro cuore non è quello di Dio. E i due giudizi di Gesù. Gesù giudica la donna guardando al suo futuro e la salva. E Gesù giudica gli altri farisei, li rende consapevoli della loro disubbidienza. Si credevano giusti, ma erano lontani dal cuore del Padre. Non solo, si sono addirittura allontanati da Gesù. Non ci sono più. Non vogliono colmare la distanza con Dio accogliendo il dono di Dio che è Gesù. Si sono allontanati. Sono ancora peccatori. Gesù ci rende consapevoli di questo col suo giudizio. La misericordia giudica. La misericordia opera sempre due giudizi, di salvezza, ma anche un giudizio che ci aiuta a vedere dove siamo, se siamo vicini o lontani dal Padre. Dicevo che c'è una terza donna. C'è, non c'è? C'è. È la Chiesa. E io dentro di essa, la sposa. E anche per questa donna Gesù è il giudice. È l'accusatore che la giudica, perché si riconosca peccatrice. Ho da rimproverarti di aver abbandonato il tuo primo amore. Può aver due significati. In che modo hai abbandonato il tuo primo amore? Ne hai preso un altro? Oppure hai diminuito tantissimo il tuo amore? Il primo era molto bello, molto grande, molto vivo, che ti dava molto coraggio, come Pietro, che amava Gesù, ha abbandonato questa intensità d'amore per un po' di fuoco nel cortile. Sei adultera. Questo giudizio di Gesù pesa ancora e continuamente è sempre presente verso la Chiesa, cioè verso di noi. Ricorda da dove sei caduto, convertiti, se non ti convertirai. Io tutti quelli che amo li rimprovero, dice Gesù, tutti quelli che amo. Non è che Gesù smette di amarci se ci vede calati di intensità nel nostro amore per Lui, o se vede che ci siamo attaccati a qualche idolo e abbiamo sostituito il suo posto, l'abbiamo ceduto a qualcun altro nel nostro cuore. Io tutti quelli che amo li rimprovero e li educo. Li rimprovero perché nel suo amore, il suo amore, la sua misericordia giudica e trova le cose sbagliate. Quindi chi ama sa vedere anche quello che non va. Gesù ci ama. Sa vedere quello che non va e ce lo dice. E li educo. Li educo cosa vuol dire? Come facevano ad educare una volta? Usavano il bastone. La traduzione precedente era un po' più chiara. E li castigo. Ma siccome adesso noi siamo diventati troppo delicati, la parola castigo non ci piace, ci sembra che non stia bene nelle mani di Gesù, e allora ecco, hanno tradotto così, molto più soft, e li educo. Ma li educo vuol dire in qualche modo faccio in modo che tu non combini più. Ecco, che tu ti accorga del tuo errore e che ti, quindi noi possiamo leggerlo ancora così. E li bastono. Ecco, stiamo sotto il giudizio di Gesù. È misericordioso. Ma la misericordia giudica. Non è una misericordia falsa, che inganna, che lascia l'uomo dov'è, se è nel posto sbagliato. La misericordia lo vuole portare al suo posto giusto, al posto vero. La misericordia prevede sempre la conversione e la pienezza della conversione e la propone, qualche volta anche con forza, con decisione. La misericordia giudica. Sia lodato Gesù Cristo.